Intanto colgo l'occasione per salutarvi tutti quanti nel Signore. È da tanto tempo che non ci vediamo, ma sono grato al Signore di potermi collegare con voi. Naturalmente sarebbe stato molto meglio in presenza, ma conosciamo tutti quanti qual è il periodo che stiamo vivendo insieme. Il Signore mi ha guidato a affrontare con voi un argomento che naturalmente, è molto profondo e sicuramente non è in un incontro che possiamo esaurirlo, però credo che sia fondamentale, determinante per la nostra vita spirituale, ovvero quali sono i tratti di un vero ravvedimento. Ho preso un brano, anche se non sarà soltanto questo che vedremo, una preghiera straordinaria che abbiamo nel libro del profeta Daniele, al capitolo 9. Al capitolo 9 del libro di Daniele noi abbiamo una preghiera straordinaria dove quest'uomo di Dio si supplica il Signore, ma nella sua supplica mette in evidenza quelle che sono le colpe, quelli che sono i peccati, le trasgressioni del popolo di Israele. E ciò che mi colpisce sempre di questa preghiera è che Daniele si identifica col popolo. Non è che Daniele dice loro, gli altri hanno peccato. Daniele dice, e adesso tra poco lo leggiamo, noi abbiamo peccato. E vorrei proprio leggere con voi questa preghiera, anche se, come ripeto, non sarà soltanto questo il testo che vedremo. Allora, Daniele 9, versetti 1 fino al versetto 19. Posso leggere, Gino?
Ok, Daniele. Andrea, perdono. Sì, no?
Okay. Okay. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio e il Signore per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e servi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi che hanno parlato in nome tuo, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia. A noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, a tutti Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesso contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui. E non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva dato mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunciate contro di noi e contro i nostri governanti, facendo venire su di noi un male così grande che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo obbedito alla sua voce. Ora, Signore, il nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese di Egitto con mano potente e ti facesti una fama che hai ancora oggi, noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guardi e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Credo, fratelli e sorelle, che questa preghiera che Daniele rivolge al Signore sia veramente toccante. Il popolo di Giuda, Gerusalemme, la città di Gerusalemme, si trovava in una situazione veramente estrema, in una situazione di grande pericolo, e come sottolinea il profeta stesso, non era una situazione casuale, non è che è colpa della cosiddetta sfortuna il motivo per cui Gerusalemme si trovava in questa situazione, ma, come il profeta Daniele dice più volte, abbiamo notato, abbiamo letto quante volte il profeta dice: noi abbiamo peccato, noi ci siamo ribellati, noi abbiamo trasgredito, noi abbiamo disubbidito. Ebbene, io credo che in questa preghiera, ma anche in altri brani della parola di Dio, noi troviamo i tratti di un vero ravvedimento. Vedete, tante volte noi ci scoraggiamo perché chiediamo perdono al Signore per un comportamento sbagliato, per un peccato che noi abbiamo commesso, e sinceramente desideriamo non ricadere più in quel peccato, in quello sbaglio, in quella colpa. Però tante volte accade che puntualmente ci ricadiamo nuovamente. E questo ci scoraggia, almeno a me personalmente è successo. E questo scoraggia perché dice: ma come mai? Perché? Per quale motivo? Sono nuovamente ricaduto nello stesso peccato, o commesso la stessa azione sbagliata dell'altra volta. Ebbene, io credo, fratelli e sorelle, che il motivo sia che forse non c'è stato un vero ravvedimento. Tante volte noi, magari anche inconsapevolmente, pensiamo di esserci ravveduti, ma in realtà il nostro è un ravvedimento falso. Magari non ce ne rendiamo conto, ma ce ne rendiamo conto strada facendo. Sicuramente la preghiera del profeta Daniele è una preghiera dettata da un vero ravvedimento. Sicuramente possiamo dire che il profeta Daniele era ravveduto, anche se, almeno da quanto io ho potuto leggere nel libro di Daniele, non trovo un peccato registrato, almeno non trovo un peccato che quest'uomo di Dio abbia commesso. Naturalmente era peccatore esattamente come tutti gli altri, ma lo Spirito Santo non registra un peccato che quest'uomo di Dio abbia commesso, anche se nella sua vita sicuramente avrà commesso peccato. Eppure Daniele dice: noi abbiamo peccato. Evidentemente anche Daniele era consapevole delle sue fragilità ed era consapevole delle sue debolezze. Allora andiamo ad un primo tratto. Io ne ho identificati quattro di tratti di un vero ravvedimento, ma magari voi ne trovate anche di più. Un primo tratto, cioè una prima caratteristica, una prima qualità di un vero ravvedimento, è che non ammette giustificazione. Tante volte noi, sì, diciamo ho peccato, ho sbagliato, però aggiungiamo poi un avversativo, un ma. Ho peccato ma, ho peccato però anche l'altro ha sbagliato, ho peccato però. E quindi siamo un po' sempre pronti, questo fa parte della nostra natura umana, basti vedere in Genesi capitolo 3 come i nostri progenitori sono molto pronti a scaricarsi le colpe vicendevolmente. Sì, è vero, ho sbagliato, però tu, Signore, mi hai messo questa donna a fianco. Sì, io ho sbagliato, però è stato anche il serpente che... Quindi vedete che l'uomo non cambia, l'uomo è così. E naturalmente, se non fosse per l'azione dello Spirito Santo, anche noi ci comporteremmo sempre in questo modo. Però il vero ravvedimento, cioè quando noi veramente siamo ravveduti, non ci giustifichiamo. Diciamo semplicemente, ho peccato. Esattamente come dice il profeta Daniele, come supplica il Signore, questo profeta. Non dice, noi abbiamo peccato, però siamo stati vittima delle situazioni, delle circostanze. Daniele non dà la colpa ad altri. Daniele dà la colpa al popolo, identificandosi lui stesso nel popolo. E questo noi lo vediamo nei primi quattro versetti, che adesso non andiamo nuovamente a rileggere, ma nei primi quattro versetti noi vediamo come questo profeta non si giustifica, non giustifica le sue colpe, così come non giustifica le colpe del popolo di Giuda e della città di Gerusalemme. Noi abbiamo sicuramente nella scrittura tanti casi di ravvedimento, alcuni veri e alcuni fasulli. Mi viene in mente a proposito Saul, il primo re di Israele, il quale sicuramente in una particolare circostanza, leggo io per brevità in Prima Samuele capitolo 15, anche Saul dice ho peccato, ma il suo ho peccato è molto diverso dal ho peccato o abbiamo peccato del profeta Daniele. In Prima Samuele 15, versetti 24 e versetto 30, è scritto così. Allora Saul disse a Samuele, ho peccato, perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole, perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Poi il versetto 30 continua il testo e dice, allora Saul disse, ho peccato, ma, e questo ma è preoccupante, ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Un aspetto che vedremo, senza volerlo anticipare, è che un altro tratto di un vero ravvedimento è che quando noi siamo veramente ravveduti ci vergogniamo anche del nostro peccato. Sinceramente io personalmente, non so voi, ma in questo brano io non ravviso un Saul che prova vergogna, ma vedo un Saul che la sua unica preoccupazione è quello di essere nuovamente ristabilito, possiamo dire, come immagine, come reputazione in mezzo al popolo. Infatti dice, ho peccato, sì, è vero, ho peccato, però tu adesso onorami. Quando noi ci rendiamo conto di aver offeso il Signore, quando noi ci rendiamo conto di aver offeso la sua santità, come potremmo o come possiamo rivolgere una richiesta così? Certamente il Signore nella sua bontà, nella sua compassione, nella sua misericordia, se il nostro è un ravvedimento vero, autentico, sincero, egli ci perdona e ci ristabilisce anche, ripristina la sua comunione con noi. Ma io credo, fratelli e sorelle, che quando ci rendiamo conto di aver offeso il Signore, non pensiamo o non dovremmo pensare al nostro onore personale, ma dovremmo soltanto pensare ad una cosa, cioè a non offendere più il Signore. Saul dice, tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele. Ritorna con me, cioè accompagnami, il popolo deve vedere che tu sei con me. Sapete che, sappiamo tutti che il profeta Samuele era un punto di riferimento, anzi era il punto di riferimento per il popolo di Israele di allora. E sicuramente il popolo che vede Saul e Samuele che vanno a braccetto sarebbe stata sicuramente una bella scena per Saul. ma questa era la sua unica preoccupazione. Mentre invece non andiamo a leggere il brano o gli altri versetti, mentre invece Samuele vedeva la cosa, vedeva quella situazione in un modo molto diverso. In Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 9, quindi qui facciamo un salto di secoli e andiamo all'Apostolo Paolo. Sappiamo che l'Apostolo Paolo si è sinceramente ravveduto della sua condotta passata. Si è convertito realmente al Signore. Ma guardate la differenza che c'è tra Saul e l'Apostolo Paolo. In Prima Corinzi 15, versetto 9, è scritto, ed è Paolo che parla di se stesso, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Queste sono parole, fratelli e sorelle, che mi toccano sempre profondamente. Credo che siamo tutti convinti che il Signore abbia assolutamente perdonato Paolo, esattamente come ha perdonato ciascuno di noi quando siamo andati a Lui, quando abbiamo supplicato il perdono di Dio. Ma guardate, nella vita dell'Apostolo Paolo, lui è costantemente ribadisce questo aspetto triste del suo passato. Lui in questo brano dice tre cose determinanti. Io sono il minimo degli apostoli. Cioè praticamente sta dicendo io sono l'ultima ruota del carro. Eppure sappiamo in che modo Dio si è servito di quest'uomo. In che modo Dio si è servito di questo suo figlio. Nel portare il Vangelo in tantissime zone dell'Asia Minore, quante chiese sono nate, sono state fondate dal Signore attraverso la predicazione dell'Apostolo Paolo. Spiritualmente parlando, poteva l'Apostolo Paolo anche vantare dei, tra virgolette, dei meriti che magari altri apostoli non avevano, ma non ci pensa minimamente a questo. Lui dice: io sono il minimo degli apostoli. Egli dice ancora, non sono degno di essere chiamato apostolo, nemmeno degno di essere chiamato apostolo. E sapete che l'Apostolo Paolo era anche attaccato, era anche perseguitato, non soltanto dai giudei, ma era anche perseguitato da falsi apostoli, i quali dicevano che l'Apostolo Paolo non era un vero apostolo. Basti leggere la seconda lettera ai Corinzi per rendersene conto. E poi dice, perché sono il minimo degli apostoli? Non sono neanche degno di essere chiamato tale. Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Nessun altro apostolo aveva un passato così oscuro. Eppure il Signore lo aveva perdonato completamente. Questo ci dice tanto, vedete, ci dice tanto del cuore di quest'uomo, del cuore di questo servo di Dio, di questo nostro fratello in Cristo, che amava profondamente il Signore, che amava profondamente la Chiesa, è come, passatemi il termine, fratelli, è come se, sebbene Dio lo avesse perdonato, però non riusciva a perdonare se stesso, per il fatto che lui aveva perseguitato la Chiesa di Dio. Un secondo tratto è che, e questo è molto importante, il vero ravvedimento chiama i peccati per nome. Io credo che un pochino tutti noi abbiamo fatto questa esperienza. Un conto è andare davanti al Signore e dire: Signore, io ho peccato, ho commesso tanti peccati, ho commesso degli sbagli. Ma un'altra cosa è nominare i peccati. Almeno per quanto mi riguarda è una differenza, c'è una grandissima differenza. Un conto è dire: Signore, io ho commesso peccato. Un conto è dire: Signore, io sono stato un bugiardo. Un conto è dire: Signore, io ho commesso peccato. Un'altra cosa è dire: Signore, io ho guardato dove non dovevo guardare. Nella preghiera che noi abbiamo letto del profeta Daniele, guardiamo come lui parla. Dice: noi abbiamo peccato, non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi. Quindi cosa dice? In altre parole, siamo stati disubbidienti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè. Peccato di disubbidienza, peccato di ribellione, peccato di trasgressione. Daniele non dice semplicemente abbiamo peccato, va nel profondo, va nel dettaglio. E praticamente lui sta dicendo: siamo stati ribelli, siamo stati disubbidienti, siamo stati infedeli. Vi ricordate di Giacobbe? Credo proprio di sì. Quante volte avrete studiato la vita di quest'uomo che abbiamo nel libro della Genesi? Ebbene, quando arriviamo al capitolo 32 del libro della Genesi, possiamo dire che quel capitolo rappresenta la chiave di volta della vita di Giacobbe. Quando Giacobbe si deve scontrare e deve lottare con un uomo misterioso che poi lui identifica nel Signore stesso. Ebbene, Giacobbe capisce una cosa. Giacobbe capisce che senza la benedizione di quel personaggio, quindi senza la benedizione di Dio, praticamente Giacobbe si è trovato di fronte ad una teofania, quindi ad una manifestazione di Dio in forma umana, lui capisce che senza la benedizione del Signore non può andare avanti. E quindi fa in tutti i modi supplica quell'uomo misterioso affinché lo potesse benedire. Ma prima di quella speciale benedizione, quell'uomo rivolge una domanda, ovvero il Signore rivolge una domanda a Giacobbe: qual è il tuo nome? Vi ricordate chi è stato l'altro personaggio che ha fatto la stessa domanda a Giacobbe? Suo padre Isacco. Chi sei tu, figlio mio? In quella circostanza, Giacobbe come risponde? Esaù. Io sono Esaù. Sappiamo qual era lo stratagemma, il piano che Rachele, che Giacobbe avevano architettato per ingannare Isacco. In quella circostanza Giacobbe mentì: io sono Esaù. Ma ora è il Signore che ti chiede chi sei, qual è il tuo nome? E in questa circostanza, in Genesi 32 versetto 27, Giacobbe non dice più, non risponde più Esaù, ma risponde correttamente Giacobbe. Potrebbe sembrare, vero, una notizia di poco conto, ma sappiamo molto bene qual è il significato del nome Giacobbe, la cui radice rimanda all'inganno, colui che prende per il tallone, colui che soppianta. Praticamente Giacobbe, nel definire il suo nome, stava anche dicendo chi egli era. Io sono un bugiardo. Vedete, quando c'è un vero ravvedimento, si chiama il peccato per nome, si nominano i peccati. Certo, questo provoca umiliazione, vero? Questo provoca vergogna, ma grazie a Dio, e lo vedremo, grazie a Dio che c'è la vergogna, grazie a Dio che c'è l'umiliazione. È una santa umiliazione, guai se non ci fosse. In Esdra capitolo 9 abbiamo una preghiera praticamente quasi simile, analoga alla preghiera che rivolge il profeta Daniele. In questo caso siamo nel libro di Esdra. Ebbene, in Esdra capitolo 9 leggiamo questo. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo questo? Noi infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dato mediante i profeti tuoi servi, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito, da un'estremità all'altra con le loro contaminazioni. Ora dunque non date le vostre figlie ai loro figli, non prendete le loro figlie per i vostri figli e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere, e così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli. Ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente. Notate che cosa dice qui quest'uomo di Dio: meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo. Dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli? Sappiamo che quale fu il peccato che venne commesso, ovvero i matrimoni misti, il fatto di imparentarsi proprio con quelle popolazioni che sarebbero state un laccio, sarebbero state una trappola per il popolo di Israele stesso. E basti leggere il libro dei Giudici per rendersi conto del fatto che per il fatto che Israele non aveva ubbidito a ciò che Dio aveva comandato, che era quello di sterminare quelle nazioni, perché sarebbero diventate un laccio. Israele ha disubbidito e la conseguenza è stata una mescolanza che abbiamo anche e che vediamo anche nel libro di Esdra. Apro e chiudo parentesi: purtroppo ancora oggi, tanti credenti sono caduti in questa terribile trappola, di sposare o uomini o donne che non hanno il timore del Signore, con tutte le conseguenze che purtroppo oggi noi conosciamo. E anche in questa preghiera, vedete, si nomina il peccato. Infatti dice: ora dunque non date le vostre figlie ai loro figli. Questo era il comandamento di Dio, un comandamento che era stato completamente disatteso. Andiamo al terzo tratto, cerco di andare velocemente. Il vero ravvedimento provoca un profondo senso di vergogna. Questo era quello che già anticipavo prima. Infatti, che cos'è scritto in Esdra 9:6? Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno. Io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande che giunge fino al cielo. È come se Esdra qui dicesse: Signore, ma come fai a perdonarci? Come fai a perdonare? L'abbiamo fatta troppo grossa, l'abbiamo combinata troppo grossa. Eppure il Signore, come noi sappiamo, con grande pazienza ha sopportato un popolo dal collo duro come il popolo di Israele. E qua Esdra dice: sono confuso. Il peccato purtroppo provoca questo, confusione, non sapere che cosa fare, si è come degli ubriachi, si va a zigzag, si va a sbattere contro un palo. Quanto è brutta la confusione. E ci ricordiamo che nel libro del Deuteronomio una delle conseguenze che il popolo avrebbe dovuto pagare se avesse trasgredito alla legge del Signore era proprio la confusione della mente. E quanto è triste quando la nostra mente è confusa. Io sono confuso e mi vergogno di alzare a te la mia faccia. Questo, fratelli e sorelle, è un vero ravvedimento. Quando anche noi diciamo le stesse parole, non parole di circostanza, non perché dobbiamo dirle, ma sono parole che scaturiscono da un cuore che piange per il peccato che ha commesso o per i peccati che ha commesso. Perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. Come fa il Signore ancora a perdonarmi? Come fa ancora a perdonare il mio peccato? Egli lo fa in virtù del sacrificio del suo figliuolo, ma in virtù anche di un ravvedimento sincero ed autentico. In Geremia capitolo 3, versetto 25, è scritto così: noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio e la nostra infamia come coperta, poiché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio, noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno, non abbiamo dato ascolto alla voce del Signore, il nostro Dio. Guardate che immagini simboliche noi abbiamo qui, immagini di metafora proprio, la nostra vergogna come un giaciglio e la nostra infamia come una coperta. Invece di essere ammantati di gloria e di onore, siamo ammantati di vergogna, siamo ammantati di infamia. Questo provoca il peccato, che apparentemente sembra così bello, apparentemente sembra così desiderabile, ma poi le conseguenze sono purtroppo queste. E sempre nel libro di Geremia, ancora leggiamo al capitolo 6, saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, qui si parla del popolo di Giuda, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò, saranno abbattuti. Il popolo di Giuda era un popolo che non provava più vergogna. Le guance non diventavano più rosse, non erano più come quel bambino che viene colto con le mani nella marmellata, uso questa immagine che tutti noi conosciamo, giustamente il padre e la madre lo riprende, e che cosa fa il bambino generalmente? Ha il volto abbassato, non osa neanche guardare negli occhi dei genitori, le guance diventano rosse, questo popolo non è neanche come quel bambino, questo popolo non prova più vergogna. Qualunque cosa il Signore dica, qualunque cosa il Signore mandi, il popolo di Giuda rimane insensibile. E talvolta, e quando leggo questi brani, mi chiedo, ma qualche volta sono stato anche io così. Il Signore mi punisce giustamente, mi castiga, e io non provo vergogna per il peccato o per i peccati che ho commesso. Impariamo dal famoso pubblicano, protagonista della parabola del Signore Gesù. In Luca capitolo 18, versetto 13, ecco qui noi abbiamo tutti i tratti di un vero ravvedimento. Guardate, ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Guardate, abbiamo tutti i tratti qui. Non si giustifica. Non dice è colpa della società, sì, ho sbagliato però. Non ci sono se, non ci sono ma, non ci sono però. Ho sbagliato, punto. Ho peccato, punto. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo, era pieno di vergogna questo pubblicano. E si batteva il petto. E con un cuore così sinceramente pentito e ravveduto può dire e può supplicare il Signore: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ben diverso dal fariseo, il quale si vantava della sua giustizia. Vado all'ultimo tratto. L'ultimo tratto, anche questo è molto importante, perché è la conseguenza di un vero ravvedimento. Infatti, il vero ravvedimento provoca un determinato cambiamento di comportamento. È la naturale conseguenza. Un credente ravveduto, noi lo vediamo quando c'è un cambiamento nella sua mente e nelle sue azioni. In Luca capitolo 3, versetto 8, e queste sono parole di Giovanni Battista, egli dice: fate dunque dei frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Naturalmente qui il Battista si sta rivolgendo a persone, a giudei, increduli, che avevano bisogno della salvezza, e quindi Giovanni Battista fa riferimento a questa grande lezione, che un vero ravvedimento comporta un cambiamento, che noi sappiamo tale cambiamento può avvenire soltanto quando lo Spirito Santo entra nella nostra vita. Non dovete vantarvi, dice il Battista, noi dicendo noi abbiamo Abramo per padre. È come se trasportassimo questa frase ai giorni nostri, è come se noi dicessimo io ho i miei genitori, i miei nonni credenti, oppure io ho sempre frequentato una chiesa evangelica, oppure tante cose che noi potremmo dire per nascondere o per coprire il nostro peccato. No, un vero ravvedimento provoca un cambiamento. Questo è molto importante. In Geremia 35,15 è scritto: ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori, i profeti, per dirvi convertitevi ciascuno dalla sua via malvagia, cioè cambiate. Conversione vuol dire cambiare rotta, cambiate comportamento, non andate dietro ad altri dei per servirli e abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete ubbidito. Ancora una volta il Signore deve pronunciare questo lamento nei confronti di un popolo così ostinato, così ribelle, come il popolo di Giuda. Ma qui abbiamo la lezione scritta nero su bianco: cambiate comportamento. Non è sufficiente dire io mi ravvedo. Il ravvedimento si deve vedere, e si deve vedere con una vita che glorifica e che onora il Signore. E termino, fratelli e sorelle, con quanto noi leggiamo nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. E qui abbiamo la città di Gerusalemme che soffre per il suo peccato. Nel capitolo 1 delle Lamentazioni, Gerusalemme dice: ciò che ci è avvenuto è giusto. Ciò che ci è avvenuto è giusto. Ce la siamo cercata praticamente, come se dicesse Gerusalemme. E in Lamentazioni 3,40 leggiamo: esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Fratelli, sorelle, io non conosco le vostre vite, non conosco ciò che alberga, i pensieri che albergano nella vostra mente, nel vostro cuore. Vi conosco da tanti anni e quindi ho molta stima di voi, come voi sapete, e quindi presumo che i pensieri che animano la vostra mente, il vostro cuore, sono pensieri che glorificano e che onorano il Signore. Ma se c'è qualcosa da mettere a posto, se c'è qualcosa da mettere a posto nella nostra vita, difetti di carattere che ad esempio tante volte noi sottovalutiamo, ma che in realtà sono peccati davanti a Dio, orgoglio, superbia, invidia, carnalità, sotto tutti i punti di vista, esaminiamoci davanti a Dio, esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, è scritto qui, e torniamo al Signore. È la stessa cosa che dice l'apostolo Paolo alla chiesa di Corinto: esaminatevi per vedere, per verificare se siete nella fede, cioè se state vivendo la parola di Dio nella vostra vita, nella vostra famiglia, nella vostra chiesa locale. Termino qui, fratelli e sorelle, e con la preghiera che il periodo che noi stiamo vivendo possa veramente farci riflettere. E se abbiamo necessità di ravvederci, se abbiamo necessità, fratelli e sorelle, di chiedere perdono a Dio per qualcosa che non va nella nostra vita, che veramente possiamo percorrere questa strada, questi quattro principi che parlano di un vero ravvedimento. Che sia così, fratelli e sorelle, per ciascuno di noi, alla gloria di Dio. Amen.